La gavetta, grazie Bollani, è il recipiente di alluminio zincato in cui un tempo i soldati semplici erano soliti mangiare il cibo che gli veniva offerto dall'esercito, altrimenti noto come rancio. In ambito musicale lo stesso schifoso pasto è offerto ai musicisti inesperti che iniziano la loro carriera dal basso ed è comunque detto il rancio del disco. Ma allora è proprio vero che malgrado i pasti frugali, le paghe da fame, il pubblico da sagra di paese, l'apprendista musicista che affronta la gavetta deve ripetere dentro di sé l'adagio «The show must come on»? Nessuno lo sa con certezza. Nessuno tranne naturalmente il dottor Djembe!
Eu cortei o menino da laborar para você. Ah, o doutor Gembe, o malice modinho da reeducar, uma graminha da reportar, uma nova rosa da consimar para você.
Il dottor Gembe, via dal solito tantan. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
E voilà, bentornati al dottor Djembe, Firenze, studio C, pubblico in studio e il maestro Bollani. Ah,
buongiorno Riondino.
E chi c'è accanto a me?
C'è il notaio Mirko Guerrini.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Lasciate un segno del vostro passaggio sulla nostra pagina di Facebook.
Ecco Bollani, io sono raffreddato e si sente, l'ho fatto sentire anche nell'introduzione, ma qual è il tema di oggi?
Il tema di oggi è l'apprendistato.
L'apprendistato.
L'ospite di oggi ha fatto proprio la gavetta, come diceva lei, il vero apprendistato che gli è servito a diventare un grande musicista, un grande chitarrista, è con noi Fausto Mesolella.
E voilà.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno Mesolella.
Buongiorno.
Grande chitarrista, l'abbiamo apprezzato in mille occasioni, eclettico, multiforme e polimorfo anche. Io credo che per parlarne però siamo condannati a ascoltare la recensione che ne fa, l'introduzione che fa un amico di Bollani che da un po' di tempo dobbiamo subire e che da dietro quel paravento, noi ancora non l'abbiamo visto in faccia, ci dice qualcosa che sputacchia, sputazza, si chiama Radichelli se non erro.
Sono particolarmente contento, oggi avere in studio un amico, un compagno, il quale anni fa fondammo tre caserte latina, il gruppo musical giornalistico, la prima pagina.
Ma non è vero, tutte sciocchezze.
Loro suonavano, io conducevo inchieste sulle scottanti salsicce alla brace nelle feste del paese. Un lavoraccio ancora, porto i segni, c'ho certe smaiature che Messner ci si perde dentro.
Ma perché non lascia perdere questi giornali che li accincigna tutti?
Fausto Mesolella parte dalle feste del paese, poi arriva a Sanremo, come diciamo su Il Fatto Quotidiano che stracciamo, nel mezzo c'è stata una vita per la musica, poi si è chiuso nel Parco Nazionale d'Abruzzo, ha scritto il libro I Piaceri dell'Orso, discutibile.
Ma la smetta di urlare così.
Diciamo un po', capitolo 1, sfregarsi la schiena contro gli alberi, titolo. Capitolo 2, acchiappare trote contro corrette, insomma, un libro interessantissimo secondo quanto dice Il Mattino di Napoli, che stracciamo perché non c'è niente.
Che grida, che è una lotta di sumo con un giornale, combatte con
un giorno,
il giornale.
Soccomberà pure.
Il simpatico aiutante collega Michele Santoro,
Trasmette
il suo programma. Come sapete, trasmette direttamente negli specchietti retrovisori di tutte le auto elettriche d'Italia.
Ma non è vero.
Arriva proprio il segnale.
Ma non è vero.
Ci dice, per fortuna che non hai lasciato perdere, Johnny.
Ecco, è pieno di citazioni, il nostro Radichelli.
E guardi, diciamo qualcosa in più sul nostro ospite. Innanzitutto partirei da Lascia perdere Johnny.
Esattamente.
Perché la gavetta del nostro ospite è stata spunto per la sceneggiatura del film di Fabrizio Bentivoglio. Fabrizio Bentivoglio, protagonista ma anche regista. Il film si intitolava Lascia perdere Johnny.
È il protagonista. È un mese della mia vita.
Un mese?
Un mese, sì.
È la storia di un apprendistato musicale, di una gavetta del sud. Bello.
Ha scritto I Piaceri dell'Orso, un audiolibro, scrive colonne sonore anche di un film bellissimo che ricordiamo qua, che si chiama Into Paradiso. E che dire d'altro?
Che ha due progetti nuovi.
Ha due progetti
con Raiss. e un altro invece un concertone da solo con chitarre.
Dopo 46 anni di chitarrismo in collettivo, politicamente collettivo, mi sono voluto regalare il mio primo disco concerto da solo di chitarra.
Diciamo che Mesorella però suona con una serie di aggeggi che pigia coi piedi, va bene?
Quelli sono musicisti.
I musicisti
si chiamano pedali.
Pedali, esatto. E quindi è un problema di tocco di piede, soprattutto, che moltiplica i propri suoni, come ascolteremo più avanti, ma andiamo avanti a trattare il tema.
Trattiamo il tema. Dal libro del dottor Cembè, Il palco parco, consigli utili a un musicista alle prime armonie. Voi lo sapete, usiamo questi libri che ci arrivano da Bora Bora. Questo di oggi è un pratico dispensatore di saggezze per chi muove i primi passi. Ecco, io vorrei arrivare a parlare della vita da locale di provincia, perché noi, Mesolella, qui abbiamo, grazie al dottor Cembè, due musicisti importanti che avrebbero rischiato l'oblio. E sono Knaus e Gino, giusto?
Sì.
È un duo.
È un duo che vanta una carriera quarantennale in tutti i locali più sconosciuti d'Italia, e definirli musicisti da piano bar sarebbe molto riduttivo, se non addirittura offensivo, rappresentano proprio nell'arte.
C'è uno dei due che si chiama Knaus, ha un'estrazione musicale classica.
Suona il piano, infatti, e canta.
Ha suonato per 15 anni nella famosa Balera di Ravel, che è una balera che c'era, intitolata.
E il punto è che il grosso del lavoro è in mano a Knaus, perché non solo deve intrattenere il pubblico, deve gestire un po' la situazione. Gino è il chitarrista solista, che prima dica Cari Palchi ha avuto diverse esperienze, fabbro, macchinista, pastaio e arrotino. L'ultimo lavoro in particolare gli ha lasciato in eredità il tocco, diciamo, particolare che contraddistingue i solisti.
Quando iniziano?
Va detto che appunto l'esordio di Knaus e Gino avviene il 4 agosto del 1968, al matrimonio di Ugo, che è il parrucchiere di via Roma a Caserta. Quel giorno a fare da gruppo spalla a Knaus e Gino ci sono i Condor, nelle cui fila c'è un giovanissimo Fausto Mesolella alla chitarra.
Lei conferma questo dato?
Cioè, il compenso, c'è 11.000 lire diviso 5.
Questo è un dettaglio che era sfuggito.
Bello, quindi noi non ascoltiamo i Condor, ascoltiamo il set di Knaus e Gino, che eseguono un grande classico.
Devono gestire tutta la sala, perché quando si andava a suonare in Balera
il mestiere quello lì.
Sentiamo.
Strangers in the night.
Buonasera signora, buonasera, benvenuta. Benvenuta al nostro concerto.
In the night. Wander in the night, before the night was night.
Gino, un bel assolo dei tuoi, facciamo ascoltare a questo pubblico. Gino, il maestro della chitarra, il mago della sei corde. Gino, il grande virtuoso Gino. Gino, il chitarrista che tutti ci invidiano. Gino. Adesso ascoltiamo l'assolo di Gino. C'è da spostare una macchina, una Dacia Sandero. Scusa Gino. C'è da spostare una Dacia Sandero targata a Caserta che sta bloccando l'entrata.
Wander in the night, you warm in heaven, in the stable in the night.
Gino, vienimi dietro. Un bel applauso a Gino, che non conosce questo pezzo, ma sta cercando ugualmente di suonarlo.
Una Dacia Sandero da spostare in the night.
Vai Gino! Grazie a nome anche di Gino.
La prossima volta o Gino o Knaus.
Esatto. È un duo di pezzi che hanno suonato anni e anni insieme. Gino non si è mai ribellato. Però com'era lo stile di questo chitarrista? Si è ascoltato poco, devo dire. Però, no.
È uno che si è intrippato con Brian May, con quello dei Queen. E lo dicevo, si sente che la radice è quella, la distorsione è da provincia.
È come un dentista in Paraguay nel 31.
Nella vita devi scegliere, o vai a suonare per i soldi o per la gloria.
Io avrei qui le tre domande del dottor Cembè, a dire il vero, che sono domande per il nostro ospite, che sono state confezionate dal dottor Cembè in tre buste.
ABC immagino.
Queste sono le tre buste che si chiamano treno, poi passaggio in macchina oppure farsela a piedi.
Ma perché questi?
Per la via della gavetta sempre.
Sì, perché.
Ma perché non le fanno più semplici? Uno, due, tre.
Terza rete vogliamo sempre sottolineare il tema.
E allora facciamo scegliere a Mesolella la busta, o treno, o passaggio in macchina, o farsela a piedi.
Ma facciamo treno.
Treno. Apra la busta, notaio.
Sì.
E quanto ci mette a questa busta? Non devi girare tutti gli anni, non importa che la morda. Ecco, la faccio uscire. Oh, la faccio io.
Prego.
Con il libro I piaceri dell'orso, lei ha raccolto molte sue anime, musicista, scrittore e anche produttore. L'audiolibro con musica originale dello stesso autore può essere un nuovo modo di fare letteratura e fare musica? Mi scrivono gli autori che hanno fatto la domanda. Diciamo, lei ha fatto questo libro che c'è anche la musica con cui ascoltarlo.
No, era un momento di disperazione. Una notte in una, capita nella vita che riesci a fare una tournée d'estate tutte le sere. Hai un po' di successo, no? E quindi qualche notte incominci a saltare di testa e ho cominciato a scrivere dei pensieri che venivano uno dietro l'altro, però non c'era la punteggiatura, un po' il Joyce dei poveri,
sì, mi hanno detto.
Per cui la mattina dopo mi sono ritrovato con un solo punto interrogativo alla fine di 30 pagine ed è una domanda di 30 pagine.
Però,
ecco, sono andato alla casa editrice e ho proposto questa cosa e ho detto: guarda, è bellissima, però non si capisce
niente.
Però essendo che noi ce la possiamo giocare sul fatto che in qualche modo tu lavori con un gruppo di intellettuali della musica,
certo,
gli Avion Travel, è giusto che il chitarrista anche lui esprima la sua intellettualità,
certo,
e quindi noi te lo stampiamo. Allora vado dalla mia casa discografica a chiedere una liberatoria, perché sono un artista da contratto,
certo,
e la signora Caterina legge, cioè incomincia a leggere, dice: guarda Fausto, non si capisce niente.
Ripete quindi una critica, esatto, che ti conferma.
Si comincia a capire che cos'è il mio lavoro, non si capisce niente. Però mi dà una dritta, dice: però se tu lo leggi questo libro e lo registri, può darsi, comunque non si capirà niente, no, ma aiuterà, diciamo, il fruitore della parola a capire quanto sei fuori di testa.
Ah, bello.
Però diciamo il libro è tutto recitato da me. Alla fine c'è il punto interrogativo.
Ma le hanno mai risposto a questa domanda?
Esatto. Questa era una domanda.
Lei fa una domanda di 30 pagine.
Purtroppo ci sono state delle risposte.
Allora.
Leva da Amiez.
Però
spostati da un'altra parte.
Passiamo alla seconda domanda. Quale voglia che apriamo?
Passaggio in macchina, manca a piedi dopo. Sì.
Apra la busta.
Sì.
È andata meglio, gli ha fatto un versaccio e si è aperta da sola.
Sì. Nel film Lascia perdere Johnny, appunto, di Bentivoglio, ci sono molti episodi della sua adolescenza musicale. Ci premerebbe chiarire questo: lei portava davvero a Caserta quegli orribili stivali di pelo bianco anni 70 dai quali il protagonista del film non riesce a separarsi?
Sì, purtroppo sì, ce l'ho ancora, perché li ho prestati anche al film.
Ah, sono i suoi?
Erano i miei, purtroppo.
Sono gli stessi, quelli che vediamo nel film.
Perché io non avevo capito che quello che vedevo all'estero non corrispondeva alla mia città.
No.
Per cui io avevo visto dei festival rock, arrivavano questi gruppi, questi dopo Chico, e io li mettevo normalmente sul corso della mia città.
Benissimo. Vogliamo fare un brano con il nostro
brano?
Perché no?
Che brano vogliamo fare? Non lo annunciamo neanche.
No.
È una nostra composizione dedicata.
Sì, la stiamo finendo in questo momento.
La finiamo dopo per la fine.
È un work in progress.
Esatto. Fausto Mesolella.
Fausto Mesolella alla chitarra, con noi il dottor Gembe.
Stefano Bollani, Vito Giolini, con Fausto Mesolella.
Occupai Bora Bora, occupai Bora Bora, occupai Bora Bora, Riondino.
Sì, sì.
No, è come gli indignados di tutto il mondo, come i movimenti di protesta pacifica dal basso contro la crisi economica, ecco, anche lì nella capanna, bravo Guerrini, vado avanti.
Occupai Bora Bora. Perché cosa vuol dire occupai Bora Bora, Guerrini?
È una cosa che è successa tanti anni
no,
fa.
No, no, occupai, in inglese, occupai Wall Street, vuol dire che lo occupano.
Occupai
Bora Bora. E vabbè.
Cioè, beh, ascoltiamo.
È la capanna del dottor Gembe, lui è stato il primo a occuparla. Sì. Cioè, è la casa sua, ha fatto l'ha occupata.
Cerchiamo, Guerrini, di collegarci con i nostri telefoni satellitari e Uzzoli e Truzzoli.
Pronto?
Ecco, siamo collegati. C'è l'assemblea, senti.
Occupare non è reato. Occupare, ripetete.
Pronto? Pronto?
Ritmo.
Pronto?
Pronto, Riondino.
Sì, eccoci, buongiorno. Buongiorno. Parlo con Occupai Bora Bora?
Dipende.
Scusi, ma lei chi è?
E sono Lapo.
Lei è quindi Lapo il camionista. Lei è qui è Occupai Bora Bora.
Dipende.
Scusi, ma perché dipende? Da che dipende? In che senso dipende?
In che senso? Aspetti che voglio, perché dipende? Perché devo dire dipende?
Perché, la perché...
Ho capito. Quindi dipende, è la nostra nuova forma di rispondere al telefono, serve a proteggere il movimento da infiltrazioni esterne.
Infiltrazioni? Cioè che infiltrazioni?
Le infiltrazioni di quelli che vogliono partecipare a Occupai Bora Bora e venire nella capanna.
Sì, ma perché fate queste distinzioni? Siete un movimento senza se e senza ma, no?
È bella questa, l'ha inventata lei.
No. No.
Senza se, senza... Domani la propongo come slogan. Voglio senza se, senza ma! Comunque, infiltrazioni ne abbiamo avute tante. Ci ha chiamato pure Liv Tyler.
Ah, ma voi
abbiamo dovuto dire di no, mio malgrado. Perché la democrazia è la democrazia, non ero d'accordo. Ma
perché
che...
avete detto di no a Liv Tyler?
Beh, aspetti che chiedo, che non mi... Samario! Samario, perché abbiamo detto
Samario.
Di no a Liv Tyler?
Orazio non partecipa.
Ah,
Orazio allora, partecipa, cioè.
È qui perché c'è una mozione su Orazio che si sta sfoggendo. La profonda coerenza che contraddistingue il movimento non si è smentita, perché Liv Tyler nell'87, all'età di 10 anni,
sì,
è stata vista passare davanti a un noto dispensatore di cibo che non rispetta le norme sindacali dei diritti degli animali.
Ah, capito, è un locale... Montina, la terribile, il marchio, quello con la M, ecco, e la... c'è lo sfondo
che
rosso.
Noi nominiamo Mimmo Mondragone, quello che è una specie di locale che è dell'Italia, è passato davanti al locale nell'87, non possiamo farla entrare nella capanna, la coerenza fa brutti scherzi.
No, siete un po' come al solito rigidi, eccessivamente rigidi, però la coerenza è importante, però è eccessiva, guardi, chi altro avete rifiutato?
Luca Barbareschi.
Ogni puntata non voglio, ma perché?
Chiamato quello tutti i giorni, tutti con degli stratagemmi, dici che è cambiato, che vuole fare assolutamente il corso di cucito consapevole, lo organizziamo qua.
Perché sarebbe bello se ci fosse un corso di cucito inconsapevole.
Ma noi teniamo la linea dura. Luca Barbareschi, no.
Vabbè. E voi, scusate, ma per evitare le infiltrazioni, voi pensate davvero che basti dire dipende al telefono?
Questa è una bella domanda, aspetti che chiedo. Assemblea, Samario! Come funziona su fatto dipende? Perché dici le riondine, dici che basta dire...
Vabbè.
Funziona così, Riondino. Ho sentito qua la mozione. Noi rispondiamo dipende. Se è Luca Barbareschi, fingiamo proprio di essere la pizzeria da Gigino e gli prendiamo l'ordinazione.
Vabbè, ma funziona il metodo?
Gli prendiamo l'ordinazione. Come no? Ehi, è cliente fisso Barbareschi, la pizzeria da Gigino. Sta seduto al tavolo con ago e filo tutta la sera, che si esercita per il corso di cucito con...
Mamma mia!
E fate piano, che questo non hai! Siete sicuri?
Lapo!
Liv Tyler è passato davanti...
Lapo!
Era Salvatore la Riviera e Mimmo Mondragone.
Si sta distraendo, si sta...
Dando... votiamo allora!
Volevamo sapere...
Cambia tu!
Ma... vedi, non c'è mai verso arrivato da nessuna parte. Ma niente... Caro Mesolella, è così, purtroppo non sempre le assemblee portano, diciamo, a dei risultati, a volte l'eccesso di
democrazia,
di democrazia, anche di trasparenza, determina l'invisibilità.
D'altronde qualcuno deve pur provare.
Sì, è giusto, infatti noi apprezziamo ogni volta cercando di collegarci e di capire se hanno fatto dei passi avanti, però non se ne fanno purtroppo.
Ma facciamo noi dei passi avanti?
Sì.
Passiamo alla Hit Parade, ad esempio, che è invece un momento topico del nostro programma, perché da anni, dal 2006, da quando abbiamo iniziato, ci basiamo sui gusti raffinati del pubblico di Bora Bora, ma non solo, anche su quelli del pubblico che ascolta da casa, che segnala le proprie preferenze inviando un'email a borabora@rai.it oppure su Facebook, giusto notare? Certo.
È giustissimo, io invito come sempre il nostro ospite di oggi, Fausto Misolella, a commentare insieme a noi questa classifica. Beh. Al quinto posto abbiamo il fratello di Manu Chao.
Avrà un nome, come sarebbe Manu?
È il fratello di Manu Chao. Non tutti sanno che Manu Chao è il figlio di un importante scrittore e giornalista spagnolo che scrive tra l'altro sulle Mon Diplomatique, Ramon Chao, autore tra le altre cose di un bellissimo libro chiamato El Lago di Como.
El Lago de Como.
Quello che inizia con El Ramon del Lago di Como.
No, no, ma è vero. È vero che esiste questo.
È vero Ramon che esiste il libro, non
no, no,
il...
esiste Ramon.
Esiste Ramon Chao, che in tutto ha 5 figli. Manu, Piedu,
testa,
testa, spalla,
ci aveva dito. Fatto una canzone.
One, two, three, testa, spalla, baby.
È brutto questo.
Testa, spalla, testa.
È brutto dire queste cose.
No,
qua.
È così.
Sentirvi dire queste cose. Invece è vero che oggi parleremo del fratello, che si chiama Piedu. A differenza di Manu, Piedu non ha rincorso il successo, ma ha seguito le orme, essendo Piedu, laureandosi in economia, ha studiato a Cambridge.
Però non trovava lavoro come economista, e si sa, va a finire così, no? Questi si laureano in economia, non trovano, che fanno i musicisti. E fu così che chiamò il fratello maggiore al telefono e disse, ciao, mi dai una mano. Disse...
C'è un singolo scritto a quattro mani da Piedi e Manu, in cui si sente lo stile di Manu e l'attenzione ai testi di Piedi.
Sì. Com'è questo
però
singolo?
Avevano dei problemi, che gli mancava tutta la tecnologia, noi sappiamo, mia sorella sa benissimo che Manu si distingue per queste pipì, queste robe qua.
Manu si distingue per
dei sonini. Pi, 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 pi. Mon amour, ce ne dite più mon amour, pipì. No, soltanto gli mancava il pipì, che è elettronico, e quindi sentirete che purtroppo lo fanno con la bocca, questo è l'unico problema.
Questo è molto triste.
Ascoltando questa, è il mercato dell'amore. L'amore fa parte della concezione del mercato, la bellezza, la pobrezza, la ricchezza,
politico.
La pobrezza. Politico,
politico,
come sempre nella tradizione di ciao.
Ecco.
La ricchezza presuppone la pobrezza presuppone la ricchezza. La pobrezza presuppone la ricchezza presuppone la pobrezza che produce la ricchezza concupisce la bellezza. La ricchezza che si compra la bellezza, la ricchezza che si compra la pobrezza. La bellezza che diventa una ricchezza, la ricchezza che diventa una pobrezza. Il mercato dell'amore. Il mercato dell'amore.
Capitalismo finanziario. Innamorato del denaro.
Il mercato dell'amore.
Capitalismo finanziario. Innamorato guerriero.
Il mercato dell'amore. La pobrezza. La ricchezza presuppone la pobrezza. La pobrezza presuppone la ricchezza. La pobrezza presuppone la ricchezza.
Perché c'è la mia mamma che si è sposa che mi chiama da una mezza settimana? E dice che mi ama. Amava. Vedete la mia mamma che si è sposa che mi chiama da una mezza settimana. E dice che mi ama. Amava.
La pobrezza che produce la bellezza. La ricchezza concupisce la bellezza. La ricchezza concupisce la bellezza. La ricchezza.
Questo non è proprio bellissimo. Me dice la mia mamma
che sei untoso che mi chiama.
Dice la mia mamma che è untoso che mi chiama da una mezza settimana. Dice che mi ama. La mamma.
Bello.
Lei che dice?
Io penso che la cosa più geniale di questa composizione è l'uso del sosciamucca. Che a un certo punto della canzone c'è sta quello che sa che quando tu soffi, se...
soffi
perché è veramente una mente geniale. Perché c'è una sola volta,
è una sola volta, esatto.
È geniale,
no, perché...
10 lode,
no, perché... lo suona il più grande specialista
certo,
al mondo,
chiaro,
e purtroppo per ogni colpo prende 500 euro,
esatto. Questo era...
per cui capite, abbiamo fatto fa 2000 euro via.
Diciamo se le campionature normali ce ne stanno, voci campionate, ma l'uso del social mucca è veramente il futuro.
È il futuro.
Anche in Sud America. Al quarto posto chi c'è?
Abbiamo Duccio Vernacoli. È il paroliere di origine toscana che ha composto un songbook di canzoni tradotte dall'inglese all'italiano. A tale scopo utilizzava il celebre dizionario anglo-becero, il Devoto Oil, e sono tantissime le canzoni tradotte da Vernacoli, tutte oramai molto conosciute. Ultimamente però il dottor Gembe ha scovato un album di inediti, un black album, certo, di Duccio Vernacoli.
Si chiama Black Album,
sì, perché no? Sono tutti neri gli artisti che lui traduce.
Esatto.
Sono, sì. Allora l'ha chiamato Black Album. Non c'è il suo gruppo storico però in questo brano, se non,
no,
non ci sono né Tersizio né Adauro né Radamisto, perché è solo Duccio al pianoforte che incide un brano di Michael Jackson, uno dei pezzi più duri, sì,
più
di Michael Jackson.
Bad di Michael
Bad,
Jackson.
Tradotto in vernacolo toscano letteralmente.
Che dà il senso anche della violenza,
no,
del testo.
Ma di più. Cioè nel senso è ancora più duro dell'originale.
Più duro dell'originale. Ascoltiamo.
Sì, arriva.
Adesso conto fino a tre e poi ti gonfio, tu sai perché,
letterale,
te lo ridico, amico mio, conosci il gioco e fa uno sbucinio, dici il limite lì è il cielo e per me gli è proprio vero, amico tu non ha visto nulla, sta buono lì che arrivo e son cattivo, 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 son cattivo, cattivo, e son davvero cattivo, son cattivo, guarda cattivo, te lo dico, son cattivo e tutto il mondo intero gli ha da dire, son cattivo, casca il mondo e casca la rete e dici tutti di un mettere e poi dici allora dimmelo un po' chi gli è il cattivo.
Sono io.
Chi è il cattivo?
È un domandone, questo è un po'.
Scusa,
un domandone alla Mesolella, se posso. Chi gli è il cattivo? Il video fu girato in un parcheggio all'aperto nella zona dello Smannoro, qui, sì, qui vicino.
Andiamo al terzo posto?
Al terzo posto abbiamo Giorgio di Sfatto.
Giorgio?
No, Giorgio.
Non faccia. Il nostro ospite ha fatto una brutta faccia. Di Sfatto era il cognome?
Sì,
lo dico,
sì, sì,
no, Sfatto. Perché sennò sembrava.
Meno male che non è il nome.
No.
È un ragazzo di 19 anni, nativo di Concorezzo, promosso da un noto talent show. Si è perfezionato con un vocal coach in cover melismatica estrema, ecco, diventando un virtuoso del contorsionismo vocale.
E prima non parlava così, non cantava così.
No, ha fatto dei corsi apposta. Io credo che qui canti Aveva un bavero, che è una canzone,
sì,
della tradizione italiana.
Sì, bavero color zafferano, molto semplice, molto elementare, andava a piedi dall'Odi a Milano per incontrare la bella gigante.
Ecco, così tutto però chiaro. È finita. Nella versione di Giorgio di Sfatto dura 37 minuti.
Dopo l'incontro col coach vocalist.
Sì.
Sentiamo cosa diventano questi ragazzi.
È Morgan.
Aveva un bavero color zafferano.
Si è concentrato sulle consonanti qua, perché lì sono tutti buoni a fare i ministri.
Barsina con la ciclamina andava a piedi. Incontrare la bella
Questa è una grande strada, è una giusta strada per il futuro, perché si capiscono tutte le parole così. Perché di solito, se senti una canzone, non ricordi le parole, a parte il significato, se si capiscono o no, ma non si ricordano. Questo è il metodo più giusto per far entrare proprio
le parole
a forza. Sì, a forza. Io complimentissimi, stop.
Lei, ci dicono però che lei ha dichiarato in certi casi che lei Tane Show non li ama molto, vero?
No, non li amo assolutamente, proprio perché non è la strada giusta per andare in fronte a un muro. ci sono molti altri modi
più divertenti,
è più per la gavetta traditional, sì, non la gavetta televisiva,
legno, il palco, bisogna andare a... per me bisogna iniziare dai matrimoni, battesimi, cresimi, feste di piazza,
i funerali,
in quest'ordine. Io ho suonato la tromba,
io ho iniziato col battesimo, poi la cresima e poi il matrimonio, ma erano i miei, non so se questo qua ho seguito quest'ordine qua, invece forse
non è suonata anche la tromba, suona la tromba,
però facevo finta, ero comparsa. 4.000 lire a morto.
Cioè? Perché è morto?
Sì. C'era un amico mio che teneva si chiama la bandicella dei funerali, si usa ancora in certi comuni del sud avanzatissimi. C'è la carrozza con i cavalli, questa qua, e poi c'è la banda che suona. Come si fa in America, no? Gli Orleans.
Però,
e fingevi di suonare?
Erano tre suonavano e sei no.
Però,
4.000 lire a funerale.
A funerale.
Siamo quindi giunti al secondo posto, dove troviamo Pino Paoli.
È
nato a Cinicello Balsamo, nipote di terzo grado del grande maestro Cinico Angelini.
Sì.
Inizia la sua carriera negli studi di Cinicittà, per poi darsi al cantautorato leggero, iniziando a esibirsi in uno sciame di Cinici. Il brano che stiamo per ascoltare si intitola Parenti.
Ecco.
Una cena con i tuoi, che idea bellissima, e da molto non vedevo una famiglia povera, con i piatti della standa e i panda sopra i mobili, e nemmeno un cameriere che ci serve in tavola, e mi è piaciuta da morire questa vita umile, soprattutto mi è piaciuta tua sorella piccola, ha compiuto 18 anni e può volare all'estero, e ho pensato di invitarla in barca nelle sporadie. Perché gridi, cosa ho detto di così terribile? Faccio un giro e ritorniamo, ve la rendo subito. E comunque in fin dei conti porterebbe il reddito. E ho già aperto un pensierino in una banca svizzera. Che bisogno c'è di urlare, me ne vado subito. E non ho nessuna voglia di una pazza isterica. Comunque se ti passa quando vuoi telefona, ti saluta tua sorella che ti vuole bene.
È triste, però è oltre, è oltre. Non si può giudicare con i parametri della morale, perché questa è canzone d'autore.
Questa è arte allo stato puro, perché questa non è una canzone, è un quadro.
È un quadro.
Quello volete dire?
È un quadro.
Mia sorella bisogna chiamarlo più spesso.
È un quadro, e non solo, l'interprete è un genio, perché riesce a fare le parti più impossibili, quelle da incazzato, invece le fa con una tranquillità. È un genio per me,
grazie,
scusatemi.
Grazie, mia sorella. No, ma io... Lo dirò, l'ho fatta io, sono io.
No!
Maledetti, mi avete scoperto!
Ma come maledetti mi avete scoperto? È la prima volta che si lancia
la vanità, no? Mesolella negli interrogatori riuscirebbe a strappare la verità, capito? Alla fine
non conoscevo l'autore, io mi sono espresso per
ma ringrazio Mesolella, ma tra genio ci intendiamo subito.
Certo.
Lei suona benissimo la chitarra, sa?
Gli aveva ancora detto.
Sarò il primo forse a dirglielo, ma lei suona benissimo. Lei suona benissimo la che vergogna. Va bene, direi che in questo incontro Firenze-Caserta stiamo andando benissimo. C'è anche la ferrovia che è stata fatta, che ci collega. E credo che andiamo verso la conclusione.
Andiamo verso la conclusione. Sì, io glielo lascerei ringraziare a lei, però, l'ospite.
Noi ringraziamo calorosamente Fausto Mesolelli.
Grazie a voi.
E quindi annunciamo la canzone prima in classifica, la sigla finale del Dottor Djembe.
È stato con noi Fausto Mesolella e il nostro notaio arrangiatore Mirko Guerrini.
Grazie a tutti.
E ringraziamo la nostra curatrice Monica Nonno, il regista Riccardo Basile, gli autori Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti, in redazione c'è Monica Manetti, i nostri tecnici, al mixer Andrea Magic Finger Scappelli e poi Andrea Tadeucci, Giovanni Polici. Grazie a tutto il pubblico dello studio C della Rai di Firenze. Alla prossima, da Davide Biondino
e Stefano Bollani.